E abbiamo un campione d'Italia, cioè da poco finito il Giro d'Italia, lui non ha vinto il Giro d'Italia, però ha vinto il campionato italiano giornalisti, e sempre voglio dire, e va in miglioramento, ogni sessione va sempre meglio. Salutiamo Claudio Pasqualin, ciao, ciao, ciao avvocato.
Qualcuno potrebbe dire che non c'è fine al peggio.
No.
Ma sai qual è il peggio? È l'idea di questi che organizzano questi campionati di istituire anche le categorie over, e via dicendo. Infatti nella categoria over, non dico quanto di over, effettivamente c'era qualche altro vecchietto e la fortuna mi ha arriso.
Mi dicono che ti hanno soprannominato lo squalo di Vicenza, è vero o no?
Ma no, sarei il baccalà tutta la lo querrerei, perché a Vicenza il pesce che va di moda, il baccalà non è lo squalo. Però si beccherebbe la querela chi mi desse del baccalà,
tanto per essere
chiaro. Perché sono fiero di essere uno dei 20 prestigiosi e autorevoli membri della venerabile confraternita del baccalà la Vicentina, sia chiaro. Quindi, altro che campione d'Italia di ciclismo giornalisti. Beh. Queste sono le referenze vere.
Mi verrebbe quasi voglia di mettermi a tavola, ma insomma, o invece parlare anche di calcio.
Ci si mise una volta, parlando di calcio, venendo al calcio e prendendo spunto dal baccalà, ci si misero una volta a tavola in un paesino 10 km a nord di Vicenza che si chiama, perché è ancora lì, San Drigo, la cosiddetta triade. Quindi ebbi l'onore di avere ospiti quella sera a cena Motti, Giraudo e Bessega, e quello che degustammo fu definito più tardi da Giraudo il baccalà più caro della storia. Perché fu lì che praticamente chiudemmo, tra virgolette, il famoso contratto del secolo, cioè quello di Alessandro De Piero, di allora, cioè eravamo agli albori del 2000, e quindi per qualcuno è stato anche il contrario del millennio. E c'era il baccalà di mezzo. Adesso veniamo a noi.
Sì, no, dicevo, quindi Del Piero ha guadagnato un po' meno per quella cena, no? Perché poi c'era da pagare il baccalà.
No. Del Piero fece a dire all'avvocato Agnelli che aveva preso troppo. Agnelli si espose e criticò i suoi mandatari.
Caro avvocato, io vorrei ripartire da te su una cosa, diciamo, che è passata ma presente e futura, ovvero Juventus-Napoli, perché comunque non è finita lì, non ne abbiamo mai parlato, per quanto ci riguarda qua stare aperto con te, vorrei una tua idea, che succede secondo te? I ricorsi daranno ragione al Napoli?
Guarda, io intanto devo dire che ho giudicato subito, immediatamente, a caldo, mi ricordo che lo feci pochi minuti dopo che la sentenza fu emessa, che trovavo la decisione ineccepibile, assolutamente in linea con i principi dell'ordinamento sportivo. Evocai anche la teoria teorizzata da uno che si chiamava Santi Romano, della pluralità degli ordinamenti, e quindi sapendo che gli ordinamenti statuali possono confliggere alle volte con quello sportivo, io rivendicai l'autonomia di quello sportivo, quindi dissi che la sentenza era ineccepibile per le regole sportive e perché in relazione a quello che era il protocollo, a cui le squadre erano tenute. Però c'è anche il diritto statuale, al quale in qualche maniera probabilmente il Napoli approderà. E a quel punto non è detto che questa sentenza ineccepibile per l'ordinamento sportivo sia tale anche per un giudice ordinario cui eventualmente il Napoli dovesse rivolgersi. Comunque il Napoli ha come legale l'avvocato Grassani, che è sicuramente un'autorità in materia, comunque è un avvocato molto preparato e professionale. Ma io credo che potrebbe vacillare la sentenza di primo grado, insomma. Ecco, comunque è una partita tutta da giocare.
Svolgendo una riflessione che, insomma, penso in molti in questo momento stiano facendo, avvocato, immaginandosi il calcio come tutti i settori pesantemente colpito e toccato da questa crisi economica, è folle o invece abbastanza realistico immaginarsi che per molti lo spauracchio, comunque lo scenario della cosiddetta Superlega possa davvero far capolino nel calcio europeo da qui a X anni?
Ma guarda, quello della Superlega non è il primo problema che ha il calcio oggi, perché il calcio ha il problema della sua sopravvivenza, perché con le porte chiuse e gli sponsor in fuga, cioè è un dato di fatto che il sistema ha già perso quest'anno, qualcuno l'ha quantificato in maniera che trovo corretta, ha già perso 620 milioni di euro. Quindi anche oggi mi pare che per bocca del Presidente federale il calcio si è rivolto allo Stato, quindi Gravina si è rivolto a Conte, chiedendo la sospensione dei versamenti fiscali, per esempio, fino alla fine dell'emergenza Covid, e questa già sarebbe una soluzione. Ma pensiamo davvero che c'è il rischio, insomma, che il giocattolo che ha resistito finora a tutte le intemperie, a tutte le disfunzioni, a tutte le problematiche, stavolta corre veramente il rischio di rompersi. Quindi l'augurio è che il governo cominci a guardare anche al calcio, anche se qualcuno storde il naso, insomma, del calcio che chiede aiuti, calcio abituato agli stipendioni e anche agli sperperi, no? Però, insomma, ragazzi, c'è poco da dire, stasera non solo i tifosi del Milan e della Roma si aspettano di vedere una partita gradevole, anche se sappiamo che senza il pubblico non è la stessa cosa, no? E quindi il calcio ha anche una funzione economico-sociale, diciamo così, molto importante, che è messa a rischio. Poi, per carità, se più avanti si possa parlare, visto che il fenomeno è sicuramente non solo europeo ma anche globale, si possa parlare a livello europeo di Superlega, vabbè, insomma, questo sì è possibile. Però al momento i problemi sono altri.
E rimanendo in Italia, Claudio, alla luce di un sistema che, come giustamente ricordavi prima, ha sempre faticato a mantenere un equilibrio e una sostenibilità, soprattutto scendendo di categoria, e lo abbiamo visto anche in queste settimane, insomma, con degli esempi che con l'emergenza economica ben poco hanno a che fare. Penso alla situazione del Trapani, penso alla situazione del Livorno. Tu, ricordo anche in un'intervista qui a TMV Radio di qualche mese fa, auspicavi quantomeno uno shock e anche una riflessione pesante del nostro sistema. Credi che si stia portando avanti questa riflessione attenta e mirata?
No, nessuno ci pensa. Sono perché tutti, per esempio, dicono dell'opportunità della revisione dei format, no?
Sì.
E constatano che ci sono squadre, adesso sono citato Trapani, per carità, il Trapani è l'espressione sportiva di una gran bella piazza, no? Però ce ne sono altre, ai noi, che non avrebbero, diciamo, le caratteristiche per fare il calcio a livello professionistico, e questi giovanotti non si possono illudere di dare due calci al pallone e di aver così risolto il problema della vita, perché le squadre non sono in grado di pagare loro i contributi, di dare l'indennità di fine carriera e via dicendo. Quindi quello della revisione dei format e della riduzione dell'area professionistica è un problema abbastanza importante, non dico che sia il più importante, ma forse è il più importante, perché il calcio non è in grado di assorbire tutti i professionisti che, tra virgolette, vantiamo in Italia. Noi abbiamo quasi 2000, se consideriamo fino alla C,
certo.
Capito? Mentre in Bundesliga sono 60 le squadre e poco più di 500 i giocatori professionisti. Quindi rivedere l'area professionistica con una A a 18, che quello sarebbe il numero ideale di squadre, una B 18, uno o due gironi di C, sempre di certo, quindi con una settantina di squadre più o meno, quella sarebbe forse già, ma però sai, questa riforma è da tempo, e poi qualcuno adesso vede, immagina di far ricorso per risolvere il problema a una figura che è già stata bocciata dalla storia, diciamo così, qual è quella del semiprofessionismo. Io ricordo benissimo le lotte che come associazione calciatori facemmo all'epoca, no? Adesso si vorrebbe reintrodurre questa figura ibrida nel carne e pesce, che sarebbe, secondo me, un errore grandioso, Però ecco, sulle grandi riforme nessuno si applica, io questo constato, e quindi si vive, si naviga vista e si vive un po' la giornata. La revisione della legge 91, quanti anni sono passati dal 1981, anno del Signore nel quale fu varata? 81, sono 39 anni, sbaglio?
Giusto, no, giusto, no, sì, 39
sì. Anni è una preciso. Legge vecchia di 39 anni. Già allora si era sul crinale, io c'ero, nel senso che anche l'associazione dei calciatori, della quale ero il giovane segretario, partecipò attivamente alla stesura di questa legge, eravamo sul crinale e c'era il dubbio se il calciatore potesse essere definito autonomo o subordinato. Alla fine prevalse, ma di una corta incollatura, come si direbbe in termine ippico, questa seconda tesi. Però siamo lì, il calciatore è sempre meno subordinato e sempre più autonomo, perché ha la sua azienda, il suo impresario, lascia tra l'altro il palcoscenico quando gli va a dispetto magari di un contratto che lo vorrebbe ancora, cioè, c'è tutta una serie di valutazioni da fare. Però il contingente, ahimè, è drammatico per il Covid, quindi tutto è rimandato.
Claudio, ti porto anche sull'attualità per quanto riguarda il calcio giocato e su due nomi che poi sono i due allenatori delle squadre che oggi teoricamente dovrebbero lottare per lo scudetto, che sono un po' in difficoltà, Conte e Pirlo. E su Conte non so se hai notato anche tu che insomma c'è un cambiamento anche di strategia comunicativa da parte dell'allenatore dell'Inter. Prima sembrava, no, molto più arrembante, oggi lo vediamo più soft. E se secondo te sono giuste tutte queste critiche nei confronti di Andrea Pirlo?
Ma sai, così soft io proprio Conte non lo vedo, insomma, no? È questione di sfumature, insomma, no? Non mi sembra così in grande difficoltà. In più difficoltà vedrei Pirlo, che però è risparmiato, diciamo così, no? Dalla simpatia e dalla novità che è e che suscita, ma che magari ha qualcuno ai rigorosamente obiettivi, no? Che constatano che la Juve in 5 partite ha 2 vittorie, di cui una a tavolino e 3 pareggi, e non è proprio un bilancio esaltante, no? Poi qualcun altro, come dire, valuta anche forse eccessivi gli esperimenti che fa. Uno si domanda poi, ma come fai giocare Bernardeschi a danno di Kulusevski e lo fai per di più giocare per la prima volta a sinistra? Beh, ecco, ci sono i sofisti poi che vanno alla ricerca del pelo nell'uovo, ma questo che ho appena citato non mi sembra un pelo nell'uovo. Quindi adesso va tutto bene ancora, però non è detto che così sia sempre, insomma, ecco, adesso nei confronti di Pirlo c'è questo atteggiamento benevolo che la sua storia calcistica ispira, no? Però tra un po' questo effetto potrebbe venire meno.
Claudio, è stato messo sotto la lente di ingrandimento anche il mantenimento degli appuntamenti a livello di amichevoli e di Nations League delle nazionali. Credi che sia stato fatto un po' anche di demagogia e di populismo nel puntare il dito così fortemente verso, insomma, quei pochi appuntamenti che la nazionale e i vari commissari tecnici hanno a disposizione, o credi che proprio per la situazione contingente sarebbe stato giusto una riflessione non solo da parte dell'UEFA ma dalla CONMEBOL, e quindi una riflessione anche globale sul numero di partite delle nazionali da effettuare in questo preciso momento?
Ma guarda, ti confesso con grande sincerità che questo argomento un pochino mi è, per così dire, sfuggito, no? Ma non lo giudico a sentire come me lo descrivi, di primaria importanza, no? Anche qui il Covid, come dire, attenua l'importanza anche di problematiche come queste, no? Siamo tutti ansiosi, ovviamente, da tifosi della nazionale piuttosto che delle proprie squadre di club, a veder sparire questa tragedia che ci sta avvelenando la vita, no? Però siamo vicini anche a un evento che ci auguriamo di poter, come dire, registrare in presenza, per usare un termine abusato di questi giorni, che è l'Europeo di giugno, insomma, no? E per quello che riguarda le amichevoli, eccetera, no? non è cosa così importante e che appassioni più di tanto il tifoso e la pubblica opinione.
Claudio, l'ultima per quanto mi riguarda, dal tuo punto di vista, detto che almeno fino al 24 novembre tutto ciò che è dalla Serie D esclusa in giù si ferma, sia da un punto di vista proprio semplicemente gerarchico come leghe, sia anche da un punto di vista proprio anagrafico, perché il settore giovanile si ferma, le scuole calcio si fermano. Detto che evidentemente per club che magari hanno una prima squadra dilettantistica, ma magari hanno un settore giovanile nobile, conosciuto, che riesce a lavorare bene, sarà comunque una mazzata clamorosa. Che è possibile a tuo avviso quantificare, se non da un punto di vista economico, quantomeno da un punto di vista anche proprio nell'importanza che queste categorie, i settori giovanili, le scuole calcio, anche intese proprio come di quartiere, potranno avere a livello di perdita di X società nel livello che ha il nostro calcio? Cioè, per il livello che abbiamo sempre conosciuto del calcio italiano, incide questo o a tuo avviso l'importante, per essere schietti e diretti, e soprattutto salvaguardare ciò che è professionismo?
Guarda, sì, effettivamente, come dire, c'è chi farà questi conti, no? Io ho esordito quantificando in 620 milioni, come dire, la perdita dovuta fino ad oggi alle porte chiuse e agli sponsor in fuga, ma confesso che non l'ho fatto io il conteggio, mi sono fidato di quanto ho letto memorizzandolo su qualche giornale. I dati oggettivi sono altri, insomma, no? Per esempio, che dei 4 milioni e mezzo, questo è un dato oggettivo, dei praticanti del calcio, il 96% ovviamente lo fanno in maniera assolutamente ricreativa, e quella è l'area del calcio cosiddetto sociale, insomma, no? A cui, certo, bisogna avere ovviamente particolare attenzione, e per il quale queste interruzioni, queste stop, queste pause sono micidiali sotto vari profili, insomma. Alla fine il discorso è sempre lì, no? Io credo che il protocollo per mandare avanti il calcio professionistico sia una buona cosa, e dobbiamo tutti stare aggrappati adesso, augurandoci di avere qualche giorno senza notizie come quella di oggi, che dà conto della positività al Covid di Donnarumma e di Hauge, il giovanotto finlandese, norvegese. Ecco, sì, no, anche per norvegese, torniamo al baccalà, attenzione.
No, il cerchio si è chiuso,
quando penso a lui, io che appunto nella qualità di membro della confraternita del baccalà di Settina, ho dimenticato venerabile, ma i miei confratelli mi perdoneranno, decollavo sempre da Bodo, il suo paese di nascita, per andare a Rust, l'isola di Rust, che è la capitale mondiale del cosiddetto baccalà, e mi viene in mente come il nobile Querini, cioè colui che nel 1432 fece naufragio alle Lofoten, tornando poi in patria con quel pesce essiccato come nella bisaccia, ecco, definì quei luoghi, no? E lui ebbe a dire, credo ancora non sia nell'aereo protetto, non lo so, ebbe a dire in culo mondi, cioè Bodo è in culo mondi, sì, perché è a 100 km dal piccolo polare artico. Quindi complimenti a questo ragazzo, che adesso che l'abbiamo citato, che gioca addirittura nel Milan, insomma, ecco, dopo aver giocato alla luce dell'aurora boreale nel cortile di casa, lassù, tra le nevi, ecco. E quindi abbiamo divagato anche.
E tra l'altro, bellezza. No, segnalo tra l'altro che non so in quale isola dell'arcipelago delle Lofoten, c'è uno dei campi da calcio più suggestivi e surreali, credo, della Terra, in mezzo e immerso ai fiordi, fotografato in tutte le salse, proprio per la sua posizione di fatto unica, insomma, del suo genere.
È già distanziato di suo, possiamo dirlo?
A prescindere, non si pone il problema proprio di suo, del sold out e della presenza degli spettatori. Claudio, grazie mille.
Ciao Claudio, gentilissimo.
Alla prossima. Ciao.